parlando con Don Piero degli incontri che restano, ce n'è uno prima di Pasqua e due dopo Pasqua. Nel cammino della diocesi resterebbero tre incontri, oggi ne facciamo uno, per cui avanza un incontro. Lui si chiedeva se poteva essere utile per noi fare un po' di preparazione alla Pasqua, non sono discorsi differenti, però potremmo riassumere nel prossimo incontro il senso cristiano della Pasqua, cosa dite? Ne abbiamo già parlato tante volte, non è che sono discorsi, ma alcune volte riprendere, rimeditare, leggere un testo, facciamo così allora. E poi la catechesi propone due incontri nei quali in uno si vede il rapporto dell'Eucaristia con l'educazione e si cerca di cogliere una ispirazione alla sana educazione dal mistero eucaristico. E l'ultimo avrebbe una presunzione quasi di cogliere indicazioni sane per una vera politica. Non è facile, però tentiamo. Comunque prima di Pasqua abbiamo già l'appuntamento fra 15 giorni, a Dio piacendo, per la preparazione alla Pasqua. Poi c'è la lunga interruzione e maggio, il primo venerdì di maggio e il terzo faremo gli ultimi due incontri. Siamo d'accordo su questo? Questa sera esaminiamo il rapporto del sacramento del matrimonio con l'Eucaristia. Non è un tema facile, perché uno potrebbe anche chiedersi, ma che relazione può esserci? Però se noi riflettiamo, la celebrazione eucaristica è costruita in modo tale che ha mille segni di comunione, ma è però ancora poco, perché nell'Eucaristia l'ascolto, per esempio, dice veramente qualche cosa di fondamentale nella vita di relazione. E la prima parte dell'Eucaristia è centrata sull'ascolto. Non l'ascolto della predica, vi ricordate che ne abbiamo parlato, L'ascolto della parola di Dio. Noi dovremmo arrivare assetati di quella parola e portarci via non le parole del parroco o del celebrante, ma le parole ascoltate. Ma, per esempio, il prendete e mangiatene tutti, se non è qualche cosa che ha una chiarissima allusione al matrimonio. Il Signore che si dà da mangiare, che diventa carne nostra, che ci chiede di essere trasformati da Lui. Perché poi nella vita matrimoniale ci si dona reciprocamente, ma si è trasformati dall'altro o dall'altra. E la difficoltà del matrimonio è proprio questa disponibilità, la trasformazione. Perché se uno si sposa nel desiderio di tenere in mano l'altra persona, non è un matrimonio, assolutamente. Così come non è un matrimonio il mettersi a disposizione del potere dell'altro e dell'altra. No, è una trasformazione lenta in un ascolto reciproco, in un dono, in una comunione di pensieri. Io vi direi, stasera procediamo così. Iniziamo da un'osservazione molto semplice, che apparentemente non c'entra niente, ma che invece ci deve dare il criterio per un approfondimento vero del tema. Avete mai notato la diversità tra i 10 comandamenti, l'uno dall'altro? E vi ha sorpreso qualche cosa nei 10 comandamenti? Perché il primo e il secondo sono negativi, perché ci dicono che c'è un solo Dio e ci viene presentata una gelosia di Dio enorme. Non avrai altro Dio di fronte a me. c'è un desiderio di unità profonda, ma espressa negativamente. Non avrà. È il no all'idolatria, perché l'idolo rende l'uomo soggetto. L'idolo possiede, è costruito dalle mani dell'uomo, ha orecchie e non ascolta, ha occhi e non vede, ha mani e non palpa, però è padrone di chi l'ha costruito. E Dio ci dice no, resta libero. E nel secondo comandamento che cosa ci dice? Qualche cosa che, ma è sempre negativa, che va pensata a lungo, non servirti mai di Dio. Ma non nominare il nome di Dio in vano non significa non bestemmiare. Nominare in vano un nome significa servirsi dell'autorità di quella persona. E badate che nella vita di relazione è facilissimo servirsi dell'altro. Direi che non dico che sia la regola, ma la tecnica di chi fa un buon successo nel mercato. E se non servirsi delle persone, servirsi delle situazioni. Infatti chi fa successo è la persona che intuisce la strada aperta. E quante volte però fa dei danni alle persone. Quanti morti si lasciano sulla strada in economia. Faccio un esempio semplicissimo che potrebbe farvi sorridere. Noi oggi siamo in un'apparente recessione. Lo 02, no? Però non ci siamo mai chiesti quando eravamo invece sul 3, sul 4, sul 5 se non ci fossero state altre nazioni in recessione. Mors tua, vita mea. Nel cammino dei popoli, che sono quelli che corrono di più, poi si rallentano, pensate a certe nazioni enormi con delle potenzialità. Mi viene da citare, più o meno sappiamo tutti queste cose, il Brasile. Adesso è in un caos unico. Ma se qualcuno corre di più, qualcuno resta indietro. E quando stavamo bene eravamo contenti, ma non ci chiedevamo chi era dietro. E quanto annaspava. E quanto faceva fatica. E quando c'è un progresso non è di tutti. Molte volte c'è qualcuno che, no, avanza sulle spalle degli altri, ha gomitate. E che gomitate? Pensate all'Africa quanto è stata usata dal progresso dell'Europa e dell'America. L'Africa tutt'oggi è un laboratorio dal quale si estraggono, no, molti degli elementi che facilitano il progresso. Siamo indietro, ci lamentiamo, ci confrontiamo e diciamo, ah, perché mai, come mai? Ma degli altri non ci siamo interessati. Perché vi dico questo? Perché la idolatria e di conseguenza il desiderio in qualche modo del potere acceca. Enormemente, ma non vado avanti su questo tema. Arrivo al terzo e al quarto comandamento, sono gli unici positivi, se ne siete accorti. Tutti gli altri sono negativi, negano un peccato. Non uccidere, non rubare, non essere adultero, no? Non mentire. Perché il terzo e il quarto sono positivi? Perché pur nella fatica degli uomini c'è qualche cosa che rimane pulito. E che cos'è che rimane pulito? Cosa dice il terzo comandamento? Ricordati di santificare la festa. Rimane pulito il desiderio profondo dell'uomo di fare festa. E il collegamento tra la festa e la comunità. Le feste di pochi non si chiamano feste, come si chiamano? C'è un nome brutto per indicare le feste di pochi. Festini, non feste, festini. Mi sbaglio? Quando le persone si mettono insieme, si raggruppano e vogliono fare qualche cosa di strano, Dio mio, la festa e la comunità sono intercambiate. Io vi ricordo sempre la parabola dei due figli, ma ve lo immaginate la valenza di questa parabola? Come si chiama Dio? Un festaiolo, ma non di festini. Alla sua festa vuole che partecipino tutti, finché non ci sono i due figli in casa la festa non è piena, mi sbaglio? E inizia quando almeno uno dei due torna. L'altro manifesta tutta la sua insoddisfazione quando è incominciata la festa. Per cui effettivamente Dio non può che volere la gioia. Dio non può che volere la comunione. Non c'è gioia senza comunione e non c'è comunione senza gioia. E il quarto? Onora tuo padre e tua madre. Tant'è la famiglia è la verità che rimane in piedi, nonostante tutto. E insidiare la famiglia è uno dei tentativi più drammatici del demonio. Perché laddove la famiglia è messa in ginocchio, è ostacolata, è presa in giro nella sua forma di comunione fedele, lì lavora il demonio alla grande. La famiglia non ha tanti nomi, è un dono reciproco di un uomo e di una donna il cui dono è fecondo, ci sono dei figli che sono chiamati a fare festa insieme ai genitori, a godere del loro amore. Poi, se ci sono due persone dello stesso sesso che si vogliono bene, non ci dispiace. E se dicono che avrebbero bisogno di essere tutelati nella loro unione, alla fine possiamo anche concederlo. Ragioniamo. Ma perché vogliono essere chiamati famiglia? Perché? Ma perché c'è una nostalgia? Perché quel nome è evocativo? Perché quel nome ha il senso del positivo di cui l'uomo ha estremamente bisogno? Se no, per quale motivo chiamarla famiglia? Mi capite? Eppure l'accanimento è in questo senso. Non è nel senso dei diritti, è nel senso dell'essere equiparati. E la scusa qual è? Un disprezzo, non usando quel nome, l'abbiamo questo disprezzo esercitato, fuori dubbio. Ma perché si vuole il positivo, quel positivo che comunque Dio ha difeso fino in fondo? Vi ricordate come inizia il racconto della Genesi? Non è bene che l'uomo sia solo. Nella solitudine l'uomo non può raggiungere la pienezza. E nel dono sincero di sé, dice il Concilio al capitolo 24 della Gaudium et Spes, è nel dono sincero di sé che l'uomo scopre chi è. L'uomo sa la sua dignità, la sperimenta regalandosi, non avendo successo. La prova? Il successo basta? È mai bastato il successo? Il paperone dei paperoni ha bisogno di arricchirsi, strano, è il paperone dei paperoni perché ha bisogno di arricchirsi. Le statistiche mondiali dei paperoni sconvolgono sempre l'esistenza di molte persone. Sono secondo, sono terzo, sono ventesimo, sono cinquantesimo. Il dono sincero di sé non sconvolge la vita di nessuno. La riempie e la pacifica. Quindi noi dovremmo dirci, ma nel matrimonio e nell'Eucarestia non c'è la stessa verità di fondo? Prendete e mangiatene tutti. Guardate che Gesù non ha detto si faccia avanti chi ne ha diritto. C'è un diritto a mangiare dell'Eucarestia, no? Gli inviti costituiscono diritti? No? Gli inviti non costituiscono diritti. Provocano un'enorme gioia, danno la possibilità di entrare, aprono porte, ma io non ho diritto all'invito. E difatti vi ricordate quella parabola che valutiamo poco. E quante volte il Signore ha raccontato parabole di una festa. Se lo ricordate? E la festa era dovuta a che cosa? Al figlio che si sposava. Mi sbaglio? Oh, il figlio che si sposava. Ma si è sposato con chi? Con l'umanità. E in questa festa sono invitati tutti. E la cosa triste della parabola, che è in versioni differenti, che c'è qualcuno che si scusa. Una, l'altra, l'altra ancora. E che cosa dice il padre? Mi dispiace per loro, ma la festa c'è. Tutti, tutti, tutti. E poi passa a ringraziare coloro che hanno accettato l'invito e trova una senza il vestito nuziale. La ricordate? La parola. Ma perché sei entrato così? Ti davo tutto, ti ho invitato. Ti ho messo a disposizione il vestito. È presunzione il tuo entrare così. Ti sei autoinvitato come eri. No, tu dovevi entrare nella gioia di essere stato invitato. Non abbiamo diritto all'invito. Posso dirlo in un modo tutto nuovo? Abbiamo diritto all'amore? No? L'amore si riceve e si ringrazia. Diritto all'amore non ce l'abbiamo. Quando diciamo ho bisogno di essere amato, diciamo una verità, ma il bisogno non è un diritto. Non è bene che l'uomo sia solo, il bisogno di essere amati c'è e come? Perché Dio non vuole la solitudine, vuole il dono sincero di noi stessi. E vi dicevo, il Concilio dice l'uomo si ritrova nel dono sincero di sé, sa chi è, si scopre amando, ma si scopre amando facendo delle cose, no? Godendo dell'essere amato. Perché ci dimentichiamo, amare è godere di essere amato. Difatti quando qualcuno dice io amo ed enumera le cose che fa, dice una grande scemenza. Sono le cose che facciamo che dicono l'amore. Un papà ed una mamma serie enumereranno mai, nocciolando di fronte ai figli, i sacrifici che hanno fatto. Ci vergognerebbe. Un papà ed una mamma serie non diranno mai figlio mio, per te ho fatto questo, come? Non devo essere ringraziato. Ero felice da amare. Ma perché? Ma perché l'amore è di tutti. Non è proprietà di nessuno. O meglio, l'amore è una sorgente. Ecco, Eucaristia e matrimonio. Se noi vediamo nell'Antico Testamento, e questo ci deve far pensare, quando Dio deve parlare del suo popolo, come lo chiama? Questo non nei primi tempi, ma già in Mosè, l'attenzione di Dio alle sofferenze del suo popolo è chiarissima. Ho visto la dura schiavitù alla quale gli egiziani vi hanno sofferto. Ho visto. Ricordate l'apparizione al roseto ardente. Mosè si ferma, è scappato. Anche lui ha visto la dura schiavitù. Ma che cosa ha fatto per lottare contro la dura schiavitù? Ha ucciso, no. Ha lottato con le sue forze, no. La schiavitù non si vince con la forza. Apro una parentesi. Sapete che il cristianesimo non ha mai lottato contro la schiavitù? Mai. Ma perché non ne vedeva l'assurdità? No, ma perché lottare contro la schiavitù e generare movimenti che non liberano l'uomo. Ha sempre predicato il cristianesimo la positività. Bellissima la lettera a Filemone che scrive Paolo. La conoscete? Filemone è un ricco che si è convertito al cristianesimo, Paolo frequenta la sua casa, è andato a celebrare più volte l'Eucaristia nella sua casa, ha parecchi schiavi, non ha mai detto niente. Ha solo detto a quest'uomo di essere cristiano. E a poco sta capendo qualche cosa quest'uomo, ma la capirà fino in fondo con la lettera di Paolo. Cos'è successo? Uno schiavo è scappato. Voi sapete che nel diritto antico se uno schiavo scappava, una volta ritrovato doveva essere ucciso. Doveva essere ucciso. Era un atto di totale gratuità quello di lasciarlo in vita e di interesse del padrone. Se no, per definizione, lo schiavo che scappava doveva essere ucciso. Questo schiavo è scappato dall'asia minore, probabilmente intorno ad Efeso. È arrivato a Roma, perché i sottofondi di Roma, i bassifondi di Roma, erano abitati da decine di migliaia di schiavi fuggiti. Era il luogo nel quale Roma non entrava, non era possibile entrare. Ebbene, quest'uomo, lo schiavo fuggito, una volta a Roma, sente che Paolo è lì. E per puro interesse va a trovarlo, perché si ricorda che andava nella casa del padrone. E Paolo, quando lo vede, che cosa gli dice? Niente. Gli annuncia Gesù Cristo, perché anche lo schiavo deve diventare libero nella verità. E poi gli mette in mano un biglietto, la lettera a Filemone, nella quale si dice: uomo, Filemone, amico mio, ti rimando lo schiavo fuggito, trattalo come se fossi io. Ti è stato utile? Adesso no, è molto di più che utile, ti è fratello. Crede con te, onora e ringrazia lo stesso Dio. Non è bello? Chiudo la parentesi. La schiavitù è stata combattuta così, dicendo: siamo uguali, abbiamo un solo Dio. Ma come si impara ad amare? Con le lezioni? No. Solo essendo amati. E allora il matrimonio è quel luogo positivo nel quale tutti noi, attraverso anche la dipendenza dei primi mesi, dei primi anni, impariamo ad amare essendo amati, avendo fiducia, restando nelle mani di qualcuno, avendo la certezza che quelle mani non usano, quelle mani non possiedono, quelle mani servono. Pensare al matrimonio come al luogo nel quale ci si serve reciprocamente per imparare a servire dei figli nella totale libertà. E Gesù come inizia l'Eucaristia? Sembra che vada di palo in frasca, ma credo che capiate. Come la inizia la celebrazione, la prima celebrazione eucaristica? Vi ricordate? Togliendosi la tunica, mettendosi il grembiale, restando in mutandoni. L'uomo libero vestiva la tunica, lo schiavo i mutandoni, che erano coperti da un grembiule. Basta. Gesù ha il coraggio di togliersi la tunica, di restare in mutandoni e di mettersi il grembiule. E di inginocchiarsi, perché il compito nelle famiglie illustri, soprattutto per la Pasqua, era di avere i piedi lavati dallo schiavo. Quella è l'Eucaristia. In un matrimonio ci si lava i piedi dalla mattina alla sera. Si lavano i piedi dei figli dalla mattina alla sera. E se non ci sono i figli, ci si mette a disposizione della vita. Ce lo dimentichiamo questo. Allora l'Eucaristia è veramente quel sacramento nel quale possiamo affinare la nostra capacità di amare gratuitamente. Ma si deve dire di più. Perché? Ma perché la fede che porterà al battesimo, che fede è? Di chi è? È la fede dei genitori. Se la Chiesa ha accettato nel terzo, quarto secolo di battezzare i bambini, prima no, eh? Per quale motivo c'è tanto di battezzare i bambini? Perché le famiglie ormai erano credenti, sia uomo che donna. Agostino, a che età è stato battezzato? Sant'Agostino, a 33 anni. Perché? Papà era pagano, mamma era cristiana. Non ha mai pensato di battezzare il figlio. Pur volendolo cristiano, ma non lo poteva battezzare. Ma allora, se non ci sono famiglie, se non ci sono famiglie credenti, chi trasmette la fede? Non è il catechismo delle nostre parrocchie a trasmettere la fede, badate, eh? Il catechismo delle nostre parrocchie è una grande bugia. Se deve essere pensato seriamente, va rifatto. È una grande bugia, è un affidamento scolastico, ma voi capite che la stessa cultura non te la dà la scuola, te la dà prima di tutto la famiglia, la voglia di apprendere, la gioia di rispettare la verità compresa. Se non si impara questo in famiglia, a scuola si va per il lavoro, per il successo personale, per guadagnare di più un giorno. Sono motivazioni che rendono, fruttificano, ma non fanno l'uomo. Quanta gente competentissima è, dal punto di vista umano, una inezia, una larva. Eppure sa tante cose, ma se una persona non sa amare, non sa niente. Ecco perché era bello questo tema. E io a questo punto prendo il testo, ci siamo introdotti, e vedo i punti. Leggo il secondo capoverso di pagina 80. In questa sesta catechesi evidenzieremo come l'Eucaristia dà forma al matrimonio cristiano e lo sostenga. Cosa significa dà forma? Ma si impara dall'amore di Dio, è ad amare. Il peccato che cosa è stato e che cosa è in continuazione? Il peccato è rifiutare di essere amato. Difatti in famiglia un figlio si è arrabbiato, accetta i bacini della mamma? Non li accetta, anzi ti dice non li voglio. E te lo dice per punirti, perché non è stato soddisfatto, talvolta in un capriccio, talvolta in qualcosa di serio. Non è detto che il rifiuto di essere amati sia sempre un errore, perché se uno è amato in un modo sbagliato, dovrebbe rifiutare di essere amato. Ma noi di essere amati in un modo sbagliato, purtroppo fatichiamo a dire di no. Perché essere comperati è proprio dell'uomo peccatore. L'uomo peccatore si vende facilmente. Per cui se vogliamo imparare ad amare, dobbiamo guardare l'Eucaristia. L'Eucaristia dà forma al matrimonio, dove si impara ad amare nel dono totale di sé. Continua a leggere. Come l'Eucaristia sia scuola d'amore per i coniugi. Come i ritmi della celebrazione eucaristica, parole, silenzi e gesti, siano gli stessi dell'amore coniugale. Infine richiameremo l'importanza della preghiera in famiglia. Io partirei da quest'ultima, perché è la più facile, ma per me anche perché dà proprio senso a quello che stiamo cercando di capire. Perché in famiglia non si prega? O si prega poco? Si prega sempre meno? Perché forse abbiamo capito una verità, che pregare non è dire le preghiere. E a un certo punto dire le preghiere insieme in famiglia con i bambini piccoli rivela una grande superficialità. Pregare non è dire le preghiere. Pregare è sapere che il Signore c'è, che saper alzare lo sguardo. Se noi dobbiamo imparare la preghiera da nostra madre e da nostro padre, quando la impariamo? Quando alzano lo sguardo? Quando dicono il Signore fa e il Signore provvede, lo dicono sul serio, credendo. È lì che impariamo a pregare. È lì che il Signore ci fa capire quanto è importante per la vita di qualcuno. E allora dove si impara a pregare? Ma se un papà dice al figlio vai a messa, se no il parroco poi non ti dà la prima comunione, dice una cosa pesantissima contro la prima comunione. Fa una forma di distruzione quasi irreparabile. Il bagno? Quasi irreparabile. Allora la prima comunione che cosa è? Lo abbiamo detto, una festa senza contenuto, senza festeggiato. Ma dove si è imparato a non sapere, a rendere superficiale il gesto, non dando importanza? Io ricordo, ma sono ricordi semplici che tutti di una certa età avranno, per me la domenica era mettermi il vestito della messa, neppure della domenica, della messa. E non c'era domenica se non mettevo il vestito della messa. E di famiglia povera, vi dico anche questo, soprattutto d'estate, io andavo sempre a piedi nudi, così non si consumavano l'estate in campagna. Non era una generosità, andavano tutti a piedi nudi. Quindi, e il parroco mi aveva concesso di andare a servire messa, a pregare lì, l'ho già detto altre volte, a piedi nudi. Però che cosa mi aveva detto quando io avevo chiesto, ma posso venire a servire messa a piedi nudi? Facevo mezz'ora per andare in chiesa, di strada. Non ce l'avevo sull'uscio di casa, in campagna. Ma ha detto, sì, le lume erano, le lume erano. Perché? Era domenica. Era una messa importante, era la messa della comunità. E bisognava essere belli. Si era gli stessi, ma con un vestito diverso e con i sandali. Che cosa sono i sandali della parabola del figlio prodigo? È il vestito del figlio. Ci dimentichiamo queste cose. La famiglia è un luogo dove si impara a pregare, non si dicono le preghiere, dove il Signore è importante e dove diventa importante con piccoli gesti, con piccole parole. Famiglia e Eucaristia vanno d'accordissimo e laddove le famiglie non ci sono più, non c'è più Eucaristia. Ma è inevitabile. Certo, il nostro mondo sta distruggendo tutte le forme di comunione gratuita, tutte, perché insegna a valutare il risultato. Anzi, in tutte le valutazioni ci insegnano cosa veramente pericolosa, a vedere dove si vuole arrivare e ce lo dicono come qualcosa da pensare. Quanto positiva, quanto mai. Dove voglio arrivare? Quali mezzi usare? Quali tempi? È vero che ci insegnano così. Le verifiche. Ma le verifiche non insegnano ad amare, insegnano del successo. Se io devo costruire una torre, Gesù stesso mi dice, calcolo, ma costruisco una torre. Non mi edifico come persona. Se una torre è costruita male o non riesco a finirla, sono uno stupido. È ovvio, l'ha detto anche Gesù. Ma perché voglio costruire una torre? Solo in famiglia gli uomini diventano uomini, le donne diventano donne. E nell'Eucaristia noi sappiamo che c'è il luogo dove si impara a diventare uomini e donne, ad ascoltare, ad affidarci a Gesù mangiando del suo corpo e bevendo del suo sangue, ad offrirci con Gesù al Padre, compartito di lì, ma nella celebrazione, nei ritmi, parole, silenzi e gesti, e ditemi un po', se una Eucaristia è ben celebrata e ben partecipata, è qualcosa di famiglia, sbaglio? È qualcosa di famiglia, non c'è mica nient'altro. E in famiglia certo non sempre tutto è tranquillo, qualche burrasca c'è. È inevitabile, andiamo a messa, c'è quel prete che riesce a parlarti meglio, c'è quello che riesce a parlarti peggio, c'è chi fa la lettura bene, chi la fa maluccio, pazienza. C'è chi suona l'organo splendidamente, c'è chi non sa suonare all'organo e non suona, e non canta, pazienza. Però deve essere il luogo nel quale la comunità si trova non soddisfatta nei suoi bisogni, ma animata in un cammino. Infatti il saluto finale è andate e portate a tutti la gioia che avete ricevuto, la benedizione, perché benedetti possiamo portarla fuori di noi. C'è ancora qualche cosa. A pagina 82 ci sono alcuni capitoletti dove vengono riassunte le cose dette. Amare e donarsi, amare per sempre. Difatti qual è il motivo della paura del matrimonio in quanto indissolubile? Paura che sta crescendo enormemente. Perché il per sempre fa paura? Perché è inteso come prigionia. Certe cose sono anche risibili, un po' da sorridere, ma guardate che sono quanto mai significative. L'addio alla libertà degli scapoli. È triste, Si può sorridere, ma capite? L'addio alla libertà, dove la libertà vera è nell'amore, e nel servizio, nel dono di sé. Non è nella possibilità di gestirsi. E un matrimonio non va bene se si sono bene organizzati i compiti. Un matrimonio va bene se le persone non si sono organizzati i compiti, ma si sono convinti che con la forza di Dio è possibile amare per sempre. E non credo che si possano dire tante altre cose. Però a questo punto, per concludere, perché il tempo l'abbiamo trascorso, vorrei farvi un accenno a quello che è il rito del matrimonio, che i vescovi italiani hanno perfezionato nella celebrazione italiana, chiedendo proprio che se due si sposano, convinti veramente che il matrimonio è un dono reciproco, ma non condividono la stessa fede, è bene non celebrare l'Eucaristia. Vi è chiaro? Perché è bene non celebrarla? Perché l'Eucaristia deve essere compresa per quello che è. Il matrimonio per quello che è. Se due si sposano e uno è credente e l'altro no, è bene che credano nel loro matrimonio, chiedano aiuto a Dio per vivere il loro matrimonio, ma non facciano il gesto di affidare a Cristo il loro matrimonio. Non mangino insieme dello stesso corpo e dello stesso spirito. Prima di questa riforma, quante volte abbiamo dovuto chiedere nei matrimoni se volevano fare la comunione? E quante volte si è sentito dire no? Ma capite che è una cosa assurda, non si celebra, non si celebra. Si celebra il matrimonio sacramento che vale come sacramento per uno. L'altro deve accettare l'indissolubilità, ma sacramento, segno dell'amore di Dio per l'uomo, è solo per uno. Anche questo non lo comprendiamo. Rischiamo di fare del matrimonio un rito, una festa. Anzi, più è vuoto, più è pieno di segni e scambi. Sapete che ormai chiedono i matrimoni in certe chiese perché hanno il posto vicino dove fare la festa. Se ne fossimo convinti fino in fondo, dovremmo dire no. Non accetto il matrimonio sacramentale, perché non è possibile. Non puoi sposarti in questa chiesa perché poi esci e hai il ristorante, hai il luogo dove passi la serata e la notte ballando. Non sono geloso della festa, assolutamente. La location, ma guardate che sta crescendo. Io recentemente ho anche detto che una persona che ho conosciuto ragazzina, una donna, che adesso è un'architetta affermata in Inghilterra, quanti grattacieli ha fatto nei paesi arabi, quei grattacieli da 300-400 metri. Non avrei mai detto un successo simile nella vita. Ben contento. È venuta a chiedermi di aiutarla a preparare il matrimonio, ha già un po' di anni, la location era, io ho detto che non ci andavo cerca. Si è arrabbiata un pochino, poi ci siamo però pacificati per lettera. No. È importante dove va, no? Invitare gente famosa, ma no, ma il matrimonio non sta, ma la messa che non sta in piedi, il matrimonio forse sì, ma la messa no. L'Eucaristia è la sorgente e va rispettata assolutamente.
Quanti ne celebriamo in un anno?
Eh?
Quanti ne dovremmo celebrare?
Pochi.
Nessuno.
Sono sempre meno, i matrimoni in chiesa, sempre meno. Ed è un segno proprio triste, triste, triste. Non si vede più il rapporto tra Eucaristia e matrimonio. Si vuole tenere in mano la propria vita, li capite? Mentre il matrimonio è il dono della propria vita. Il dono a perdere.
A dirlo è facile, eh? A viverlo, me lo penso quanto è difficile.
Non siamo capaci noi preti a vivere la nostra donazione a perdere? Quindi effettivamente è un grande cammino che la Chiesa deve riprendere. Recentemente a un battesimo, forse ve l'ho detto, non lo so, di un bambino, dopo una bella preparazione dei genitori, c'era un'assemblea in chiesa significativa e mi è venuta di dire, avevano tutti i libretti in mano, spiegato leggermente le parti e le formule che si dicevano. E quando c'è stato il momento nel quale i genitori prendevano loro la responsabilità del dire ad alta voce che erano credenti, siccome loro due lo erano, e ho detto, so, dal papà e dalla mamma che lo sono, i padrini anche, però in chiesa c'è 700-150 persone, c'erano tanti. Abbastanza silenziosi, attenti, ho detto, mi raccomando, chi non crede non risponda. Non è perché avete il libretto in mano che dovete rispondere. Quello che si dice di una tale serietà, che anche se non dice niente nessuno, rispondono solo i genitori, va bene. L'hanno gradito. Perché il rito per il rito non conta niente, ma niente. È la morte della nostra libertà. Noi dobbiamo imparare veramente a dire quello che dentro ci parla, dentro è luminoso. Gesù, quando domenica scorsa si è trasfigurato sul monte, di che cosa parlava? Che cosa lo rendeva luminoso? Parlava con Mosè, con Elia, di che cosa? Del suo esodo, cioè del suo donarsi. È diventato luminoso perché parlava di questo. È certo che gli apostoli, quando si fanno discorsi seri, hanno paura. Difatti, la madre dei figli di Zebedeo, abbiamo letto in questi giorni, quando Gesù preannuncia in un'altra occasione la sua morte a Gerusalemme, va poi a chiedergli, beh, quando appena finito di parlare del mio insuccesso, tu vieni a chiedermi che sarà la destra, che sarà la sinistra, o meglio, che i tuoi due figli spartiscono il potere con me, ma Dio mio. E si pensa anche che Matteo abbia fatto andare avanti la mamma per non fare brutta figura a Giacomo e Giovanni. Perché un altro evangelista non parla della mamma che va a chiedere, parla di loro. E difatti la gelosia degli apostoli è molto più comprensibile se sono loro che lo chiedono, non se va la mamma a chiedere. Perché se va la mamma possono anche ridere. Ma se lo chiedono loro, la gelosia scoppia. Questa è la nostra fatica di persone umane. Va bene, ci prendiamo qua. La prossima volta allora cerchiamo di pensare un po' alla Pasqua.
Non bisogna fare un po'